del Vangelo di oggi è tratto dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, gemello, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse una veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace, con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca, trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro, così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: sì, Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. E gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: seguimi. Parola del Signore. Sempre la domanda: chissà cosa significa per me, per ciascuno e ciascuna di noi che siamo qui, questo Vangelo, questo racconto, come può essere trovata la sintonia fra quello che noi viviamo nella nostra vita, dentro la complessità di questo mondo, e questo Vangelo, sempre partendo dalla vita e andando al Vangelo e poi illuminati, esortati, verificati, confortati dal Vangelo, ritornare alla vita, anche se sono situazioni come immediate. Noi tutti sperimentiamo nella nostra vicenda umana diverse situazioni e anche se appunto diverse, tante volte scopriamo che c'è una interdipendenza. Ieri sera anche Vito Mancuso diceva più volte di un sistema che ci collega le situazioni anche personali e poi dentro al cosmo in cui siamo tutte le situazioni che sono interconnesse, come anche Papa Francesco in modo così profondo e luminoso tratta ampiamente nell'enciclica Laudato Si. Ecco, diverse situazioni che si richiamano l'uno nell'altra. E sempre nella vita, perché poi la vita ci chiama a queste riflessioni, sempre, ma in questo tempo con una attenzione per così dire, perché come sapete io non sono facile a creare parentesi rispetto alla vita che riguardano poi la fede, così come delle separatezze. Di fatto in queste domeniche accentuiamo anche comunitariamente questa riflessione su come da situazioni difficili, tribolate, dolorose, si possa, se e come si possa riprendere uno sguardo di speranza, di fiducia, si possa ritrovare, anche se poco a poco, con lentezza, riprendere un'energia, una forza interiore. E questo è avvenuto anche, come dicevamo già domenica, anche la domenica prima, alle donne, agli uomini, amici, discepoli di Gesù che sono rimasti sgomenti e sconfortati e delusi, amareggiati dalla sua morte avvenuta in modo così terribile, perché è sembrato loro che tutto quello che Gesù aveva loro insegnato, aveva iniziato anche a vivere, fosse morto, fosse sepolto con lui. Una intuizione, una prospettiva alimentata per circa 3 anni, ma poi ora sepolta con lui. Questo era il loro stato d'animo, senza fiducia, senza prospettiva, senza speranza. E come avviene nella vita, perché queste risonanze fra Vangelo e vita credo le sentiamo come una vibrazione interiore, veritiera proprio, come avviene nella vita. Dopo un po', e non senza fatiche, dopo un po' di un grande dolore, diciamo sempre soprattutto la perdita delle persone care, e altri dolori anche che riguardano, pure non essendo le persone fisicamente accanto a noi, situazioni che riguardano il mondo, le guerre, gli atti di terrorismo che appartengono ai terroristi, tipo quelli di Bruxelles, ma appartengono anche agli stati terroristi, come l'Egitto, ad esempio, senza giri di parole. No? C'è un terrorismo degli stati, c'è un terrorismo dei terroristi che si ritengono tali, tra parentesi. No? Allora, dopo situazioni di grande dolore, dopo un po', si lascia passare un po' di tempo, questo ce lo dice la vita, anche le esperienze che noi, in modo più o meno forte, profondo abbiamo sperimentato, sperimentiamo, si riprende qualche relazione, si riprendono le relazioni e si riprende anche a lavorare, a far qualcosa. Così è avvenuto qui, perché il Vangelo esprime, noi sentiamo una commozione in questa verità esistenziale, è proprio così, come anche loro. Erano un gruppo, erano pescatori, 6-7 se non ho contato male nell'elenco. E dove vanno? Dopo un po' ritornano a pescare, con l'animo certamente colpito, anche perché come, non so se, non voglio adesso piccarmi di fare analisi del profondo, ma probabilmente credo che una parte del dolore sia anche essersi accorto che loro per questo loro maestro così ammirato non hanno fatto proprio niente, non l'hanno difeso, l'hanno consegnato loro, nessuno di loro l'ha difeso. Allora forse ripensando avranno anche avuto il dolore per questo. Potevamo fare qualcosa per lui, non abbiamo fatto niente. Nessuno di noi si è impegnato a dire una parola, a fare un gesto per difenderlo, niente. L'abbiamo lasciato andare. Abbiamo favorito la consegna. Poi Giuda ha detto, l'ha consegnato. Qualcuno dice che è peggiore il tradimento di Pietro perché ecco, Giuda forse voleva capire davvero chi era Gesù e qual era il suo messaggio e quindi questa verifica nell'incontro con le autorità lo avrebbe rivelato secondo lui. Ecco. E Pietro dice che non lo conosceva nemmeno di fronte a una giovane donna nel cortile da dove Gesù all'interno veniva processato. fuoco cessato. Ecco. Si lascia passare un po' di tempo e si torna a pescare, si prova a lavorare. E questa ripresa ha un costo interiore grande, c'è un'esigenza interiore che ha un costo, che ha un costo. E, tornando a pescare, la prima volta, pensiamo come succede alle volte anche nella vita, la prima volta che vanno e pescano non prendono nulla. Come avviene alle volte, poi c'è una sorta di, si avverte come una conferma, come dire, siamo già in una situazione difficile. E adesso guarda te, nella notte che è il tempo della pesca, questa notte proprio niente, è come se la mancanza, ecco, di esiti positivi della pesca confermasse il vuoto interiore e il dolore che loro stanno sperimentando. Ecco, il nulla di quella notte, come pescatori, sembra confermare il vuoto interiore e il dolore che provano. Gesù al mattino si fa presente sulla riva, ma loro non lo riconoscono, come i due di Emmaus. Perché? Perché è vero che quando si prova un dolore, una tribolazione, un avvilimento, pare che anche cambino i nostri sguardi. Le persone che incontriamo, sì, sono le stesse, però noi le guardiamo in qualche modo in modo diverso, come guardiamo in modo diverso la realtà. I due di Emmaus, Gesù si è accostato a loro lungo il cammino e non l'hanno riconosciuto, perché i loro occhi non erano appesantiti dal sonno, erano offuscati dal dolore, dalla mancanza di speranza, dalla delusione. Come dire, abbiamo iniziato questa straordinaria avventura e è già finito tutto. Ripieghiamo su noi stessi e camminiamo. Il loro uscire da Gerusalemme non era, come abbiamo commentato subito dopo Pasqua, non era uscire solo da un luogo fisico, da una città, era uscire da un progetto, era uscire da una speranza. Non lo riconoscono subito. La ricerca deve continuare, la ricerca è continua. Perché la ricerca, usando parole che sono riecheggiate ieri sera nella folata sala del centro Valducci con Vito Mancuso, la ricerca corrisponde poi a queste parole, che non sono parole vuote, sono dense di un significato appunto che si cerca, e sono l'amore, lo spirito, la luce, il bene. E noi sappiamo nella vita, anche oltre le situazioni difficili e dolorose, anche in una situazione, diciamo, mediamente, discretamente più serena, che la luce fa fatica, come ci disse qualche anno fa, commentando un suo libretto, la Gabriella Caramore, artefice di quella straordinaria, da tanti anni, trasmissione radiofonica, Uomini e Profeti, sulla Radio 3 nazionale, dice la fatica della luce, il bene fa fatica, anche l'amore, specie alle volte, fa fatica, lo spirito fa fatica a dissipare il conformismo, la chiusura, la grettezza, l'egoismo. Non è scontato l'esito della ricerca, e non è scontato neanche che il bene, il positivo, l'amore, lo spirito ci vengano incontro con facilità. La fatica riguarda noi che cerchiamo, ma riguarda anche queste dimensioni che ci verrebbero incontro, ma non è scontato. Quel libretto della Caramore si intitolava non a caso La fatica della luce. Anche la luce fa fatica, la fatica della luce. E poi, su quella riva c'è un intreccio di situazioni, e c'è il dialogo, c'è la relazione fra loro, che è fatta di dialogo, comunicazione, c'è la parola profonda, importante, non la parola che è un chiacchiericcio, la parola che è una superficialità, la parola che è un luogo comune, vecchio, stantio, che non dice nulla. La relazione profonda esige parole profonde, parole dell'animo. E poi c'è la concretezza di un'altra pesca, concretezza, c'è la concretezza del fuoco, delle braccia accese, c'è la concretezza del pesce arrostito, buono, immaginiamo, pesce appena pescato, e c'è la concretezza del pane. Sono tutti elementi della vita. Non è quindi quel momento come una dimensione astratta, non è uno spiritualismo vuoto, non è una riflessione, una camera, una stanza asettica per esperti di speculazioni. È lì, sulla riva del lago di Tiberiade, fra pescatori e Gesù, e ci sono tutti questi elementi di concretezza insieme a un'altra parola che ieri sera riecheggiata con grande significato del mistero. Non dell'enigma che qualcuno poi saprebbe interpretare più di altri, mistero come quella dimensione che ci avvolge così completamente, che riguarda sia il bene sia il dolore, sia il bene sia il male, dimensioni che ci coinvolgono talmente di fronte alle quali noi riusciamo alle volte solo a balbettare qualche cosa, però è una dimensione anche di ulteriorità a cui guardare, che ci interpella. Gesù li ha invitati a pescare di nuovo e questa pesca è stata una pesca con esito più che positivo, abbondantissimo, non solo abbondante. Però interpretando, almeno come io ho letto e sentito questo Vangelo, è come non è solo un qualcosa di materiale, è qualcosa di materiale che sono poi 153, un numero simbolico che chissà perché è stato messo nel Vangelo, a dire comunque una quantità significativa, una quantità compiuta, 153 grossi pesci, la rete non si spacca, non si squarcia, ma non è solo la quantità. Quella pesca con esito positivo rispetto alla precedente sta anche a dire che quel vuoto interiore può essere in qualche modo riempito, che quel dolore profondo può essere elaborato. E difatti quando, dice erano poco distanti dalla riva, quando toccano la riva e portano questo pesce che hanno pescato, appena pescato, Gesù dice già c'è del pesce, no? Perché sono particolari che potrebbero poi nel commento generale non essere solo fatti note informative, ma qualcosa di profondo. Dice, mettiamo su ancora un po' di pesce sulle braccia. Io leggendo ho commentato dentro di me così, è come a dire, la convivialità fra di noi, lo stare insieme, non avranno avuto una tavola, ma seduti lì sulla riva, con il pane, il pesce, avranno avuto qualche bevanda anche, deve esserci per tutti, manco mai che manchi a qualcuno un po' di pesce. Abbiamo preso tanto pesce adesso, mettete su ancora un poco di pesce, di quello appena preso, sulle braccia, perché come diceva Don Tonino Bello, con un'espressione che poi è diventata così diffusa e significativa, maggiormente con l'andare del tempo, la convivialità delle differenze deve essere una convivialità piena, vissuta, partecipata, che dia gusto alle persone, che si sentano bene, anche perché c'è il pesce da mangiare, insieme al pane e alle bevande che avevano. Non è una nota solamente informativa, riguarda la dimensione profonda dell'animo, e di nuovo il pesce e il pane che si condividono rimandano a quella dimensione di presenza di Gesù che favorisce la ripresa, anche se lenta, poco a poco, di quel vuoto interiore, che è un vuoto doloroso, ecco. Come a dire che lì sulla riva del lago di Tiberiade si sta riformando la comunità, si sta riprendendo la comunità, cioè lo stare insieme, e Gesù vivente in mezzo a loro è come se dicesse, no? Allora non hanno vinto loro, non ha vinto la morte, non ha vinto il potere dei sacerdoti del Tempio, non ha vinto il Dio che Vito nel libro chiama Deus, non ha vinto il Deus imperiale della religione del Tempio, staccata dai drammi e dalle speranze della vita delle persone, non hanno vinto i poteri politici che sono prestati a uccidere Gesù, no, ha vinto l'amore, L'amore ha vinto. Sono qui per questo, per dire che è possibile. Quindi continuiamo su quel cammino che avevamo intrapreso insieme. Non hanno vinto loro i poteri, non hanno vinto loro. Quindi è possibile il bene, tornando a dire i termini, è possibile lo spirito, è possibile la luce, è possibile il bene. Sono possibili quelle relazioni nuove che avevamo iniziato, con i bambini e con le donne, con coloro che avevano sbagliato ed erano scomunicati. E a proposito, io non l'ho letto ancora, leggeremo questi 2 o 3 giorni, no? Questa lettera, enciclica, dopo i 2 sinodi sulla famiglia, ma già qual, il linguaggio che si usa, leggevo ieri i titoli, un'espressione, pensando a Sant'Agostino e pensando che anche nei libri di teologia morale, per quanto? Per secoli, comunque per decenni e decenni e decenni, l'80% era dedicato alla morale sessuale, l'80%. Non c'era la morale che riguardava l'etica della giustizia, del bene comune, dell'ambiente, no? E chiaramente con una lettura negativa sostanzialmente della corporeità, della sessualità, e quando si leggono parole come che la sessualità è un grande dono di Dio, cambia un clima, cambia una prospettiva, cambia una sensibilità. Poi è chiaro, leggendo il documento, qualcuno dirà che magari su certe cose potevano esserci ancora maggiori precisazioni, ma importa, secondo me, così percepisco, l'impostazione di fondo, la prospettiva, che è questa, non del giudizio ma dell'accoglienza, e anche sulla comunione a chi è separato, divorziato e convive, ecco, e insomma dà conforto a preti, non solo io, ma tanti, una minoranza, ma tanti più di quello che si pensasse, che sempre hanno vissuto questa tensione, come si è potuto, coi propri limiti, ma sempre anche della comunione, a chi desiderava la comunione, come ho detto sempre dentro di me, come è possibile dire di no a una persona, uomo, donna? Io ho visto donne piangere negli anni passati di fronte a me, per l'impossibilità, stando all'ortodossia, di partecipare alla comunione, piangere. Come non posso, dice, per me è un'esigenza. E fra l'altro anche in questo documento si dice che, anche questo l'abbiamo detto tanti, tanti anni, che la comunione non è per gli angeli, perché abbiamo cantato il pane degli angeli, la comunione è per i deboli, coloro che sono affaticati nel cammino, non per i perfetti. La comunione è un nutrimento per noi che camminiamo con le nostre imperfezioni, con le nostre difficoltà. Questa è la prospettiva. E beh, mi pare che cambia un mondo come intenzione, come linguaggio, e quindi anche questo, quello legandolo al Vangelo di oggi, la tendenza è a ricostruire comunità, senza escludere le persone. La comunità, che comunità sarebbe se uno esclude alcune persone? Non sarebbe più una comunità. Noi sì, però voi no. Perché? Perché vivete così, così? No, voi no. Come? Che potere è questo qui? È il potere di Deus, ma non del Dio di Gesù. Ecco. Ultimo passaggio, l'amore. Anche quando l'amore è ferito, però è un paradosso della vita, può risorgere solo con un amore che si ripropone, che si rivive. Sì, ma uno dice, ma se questa è la delusione, la fiducia è stata colpita, ma poi senza fiducia non si può riprendere. E quindi anche il rapporto, questo dialogo stretto fra Pietro e Gesù, Gesù e Pietro, gli chiede 3 volte, qualcuno interpreta perché 3 volte era stata la negazione di Pietro nel cortile dove si processava Gesù, ma queste forse non sono dimensioni fondamentali. Ma gli chiede con insistenza, ma Pietro, tu hai un rapporto con me, mi ami tu profondo? Sono per te davvero un riferimento fondamentale? Questa è la domanda riproposta con altro linguaggio. E Pietro un po' imbarazzato, un po' sì, dice sì, ma perché me lo chiedi tante volte? È vero così. E Gesù gli affida un compito di essere di riferimento nella comunità. Qui sapete, su questi testi, lo sapete, sono stati scritti libri e volumi, come legittimare il potere dei papi, non è questo, l'ambito non è questo. L'ambito è questo di una relazione che poi nella frase misteriosa con cui si conclude il Vangelo va ad alludere alla morte di Pietro. E la leggenda pare, no? Che dice che Pietro a Roma sarebbe stato crocifisso con la testa lì in giù, perché lui stesso avrebbe chiesto, che non meritava di morire crocifisso eretto come il maestro. Se è una leggenda o meno, comunque le intuizioni, le comunicazioni positive, se ci fanno bene, sono accoglibili, perché questo è il messaggio. Non c'è nessun potere dato a Pietro se non quello dell'amore che si dona fino a dar la vita. Nessun potere, nessuna onorificenza, nessun prestigio, torniamo a dire, nessuna eccellenza, nessuna eminenza, nessuna onorificenza, nessuna ricchezza. È l'amore, è l'amore. Pietro viene coinvolto da questa prospettiva, che quindi ha una ricaduta anche per le vite nostre. Ognuno poi nel suo percorso, nella sua sensibilità, nelle proprie differenze, ecco, così ho riletto come sì, dentro di me, condividendo con voi questo Vangelo, in cui entrano anche quelle dimensioni che abbiamo ricordato all'inizio. No? Ecco, questo di Franco che ricordiamo, San Domenico, insomma, cosa spinge anche Franco a essere così incarnato in quella comunità, se non questo riferimento a Gesù di Nazareth e questo spendersi lì nel quartiere di San Domenico da tanti anni, con perseveranza, con disponibilità, in modo discreto, ma in modo molto presente, forte, no? Così ho scritto anche in quella lettera. No? E cos'è se non l'amore? No? Walter, Renata, Riccardo, i familiari che dopo 25 anni sono qui nel luogo in cui hanno celebrato il loro matrimonio. E quando si dice questo, io penso sempre anche a chi non ce l'ha fatta, a chi ha avuto difficoltà e che merita ugualmente attenzione, premura, accoglienza, perché penso sempre, quando ci sono anche le ricorrenze, a chi non ce l'ha fatta a celebrare 25 anni, magari anche meno, non ce l'ha fatta, e che sempre, anche per come ho potuto, ho sempre cercato di accogliere con attenzione umana, ecco così, no? Poi abbiamo detto di Nicola, poi anche Vito Mancuso, mosso da questo spirito interiore che lo porta a lavorare, a cercare, come ci si connette, ci si interconnette, come dicevamo all'inizio, fra tante situazioni e dimensioni della nostra vita.